Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, non si ferma la mobilitazione degli studenti per Gaza a sostegno dell'equipaggio della flottiglia che è rientrato anche in Italia. Alcune scuole occupate stamattina a Firenze e a Pisa dagli studenti, nel capoluogo blocco della didattica, assemblee aperte anche ai docenti, al Machiavelli dove è stato occupato anche il palazzo Rinuccini in via di Santo Spirito, al classico Michelangelo in via della Colonna. A Pisa sono state occupate 4 scuole, una mobilitazione frutta dell'esigenza di mantenere alta l'attenzione all'interno delle scuole, dice Francesco del collettivo K1 del Machiavelli Capponi, intervistato da Andrea Montigiani per TIF e Contro il Radio.
Per noi il messaggio che vogliamo dare a questa occupazione è che non possiamo più rimanere in una routine normale in cui la nostra vita va avanti, le lezioni vanno avanti, il lavoro va avanti, mentre a Gaza c'è un genocidio in corso che per la prima volta nella storia è in mondovisione. La nostra intenzione è provare a estendere l'occupazione anche su Plesso Frescobaldi e il punto purtroppo è che ci sarà seggio elettorale e quindi sicuramente abbiamo già parlato del Brasile, l'occupazione terminerà prima del seggio elettorale. Questo per far sì che le elezioni democratiche possano svolgere sulla soglia che possa essere rioccupato. Questo dipenderà dalle decisioni dell'Assemblea Generale dell'occupazione. L'organizzazione è passata da studenti del collettivo e studenti non del collettivo che si sono ritrovati domenica in assemblea e hanno deciso le modalità da proporre a tutta la scuola tramite rappresentanti di classe, tra i gruppi, le chat su WhatsApp. Ci sono tanti docenti che durante gli scioperi hanno aderito, hanno portato gli striscioni. Quello che noi comunichiamo e scriveremo anche un comunicato a tutti i docenti è che per noi l'occupazione non implica il divieto di partecipazione ai docenti. Bloccheremo la didattica, ma assolutamente non l'iniziativa dei docenti di poter partecipare alle assemblee.
E Gaza, la vicenda di Gaza, la vicenda della flottiglia sta rianimando a Firenze lo spirito del Social Forum. Lo abbiamo chiesto ad uno dei promotori del Firenze Social Forum del 2002, Tommaso Fattori, intervistato da Chiara Brilli.
Molti lo hanno detto, aleggia lo spirito del Social Forum e vorrei dire anche del movimento contro la seconda guerra contro l'Iraq, la composizione evidentemente giovanile, no? Quindi giovani e giovanissimi, anche se stavolta è più rilevante la quota di italiani di seconda generazione, quindi anche con legami familiari e identitari con il sud del mondo, perché riprende e amplifica un elemento che fu centrale nel Social Forum, certamente la capacità di mettere insieme, di far convergere mondi molto diversi, no? È un fatto assoluto riuscire a vedere una manifestazione dove stanno insieme la CGIL, i sindacati di base, le associazioni di vario genere, i movimenti, i collettivi, le parrocchie, il mondo cattolico socialmente impegnato accanto ai centri sociali. Cioè questo ricorda esattamente quel tipo di convergenza. Si avverte da un lato la forza e la partecipazione enorme di questo movimento, di nuovo un'analogia col Forum Sociale Europeo, cioè in piazza a questo punto sono milioni di persone, no? Complessivamente. E dall'altra parte, a mio parere, è evidente che si avverte un sentimento morale di condivisione degli obiettivi di questo largo movimento da parte di un mondo che va ben oltre la sinistra che ne dica la Meloni, investe anche una parte consistente di chi non vota, ma anche dell'elettorato di centrodestra. Quindi sta sfuggendo di mano la situazione al governo italiano e qualcosa di analogo, a mio parere, la si può rintracciare anche nel resto d'Europa.
La pagina politica dalla semplificazione alla sburocratizzazione, alla sicurezza al credito, fino alla formazione come garanzia del ricambio generazionale, soprattutto concertazione e attenzione. Queste le richieste di Confartigianato Imprese Toscana ai candidati per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 di ottobre. Stamattina il confronto alla Manifattura Tabacchi di Firenze, l'ha seguita per noi Domenico Guarino, linea in diretta. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, confronto ancora in corso dopo le relazioni iniziali dei presidenti toscani e nazionali di Confartigianato Imprese, un settore che per quanto riguarda la nostra regione riguarda 317.000 le imprese, ovvero il 94,6% delle imprese attive, pensate. E questo al di sotto dei 10 addetti, ma se si va a calcolare al di sotto dei 50 addetti, addirittura siamo al 99,5% delle imprese attive in Toscana. Per quanto riguarda gli addetti, siamo a 229.230.000 addetti, quindi un settore di grande importanza, centralità, che rivendica, come appunto ricordavi, la propria centralità all'interno di una campagna elettorale in cui naturalmente, come ovvio, no, ogni consorteria, ogni gruppo, ogni associazione tenta di far prevalere la propria primazia rispetto agli altri. L'altro giorno siamo stati a Confindustria e ovviamente la richiesta era quella di avere l'industria al centro delle politiche. La rivendicazione da parte di Confartigianato ha anche anche una questione che riguarda, diciamo, la storia, no, dell'imprenditoria del nostro paese, perché ricorderete qualche tempo fa il claim era piccolo e brutto, no? Dopo che negli anni 60-70 piccolo e bello, i distretti erano stati il motore dell'Italia, poi si era pensato che invece le imprese di grandi dimensioni potessero essere la risposta alle sfide della contemporaneità. Ebbene, la rivendicazione da parte delle imprese artigiane è quella di essere riuscita a superare meglio delle altre, di continuare a superare meglio delle altre le difficoltà post-Covid. Veniamo alle richieste, un po' quelle che ricordavi tu, ma soprattutto il tema centrale è quella dell'attenzione, è quello del credito anche, oltre alla formazione che serve per il ricambio generazionale. Credito perché molto spesso le piccole imprese faticano molto più delle grandi, no? Per riuscire ad avere credito da parte delle banche, anche perché le istituzioni bancarie e finanziarie sono trasformate nel frattempo. Cosa hanno risposto i candidati? Beh, questo è un po' il taglio di questa campagna elettorale, Raffaele, e cioè sono tutti d'accordo, cioè non si nota una differenza tra i vari candidati, poi ci sono delle piccole sfumature, ma diciamo che le istanze proposte dalle imprese artigiane sono state tutte accolte con particolare favore, e quindi quello che ti posso dire è che sostanzialmente c'era un accordo di massima tra i tre candidati e quelle che sono le richieste delle imprese artigiane. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Dura presa di posizione del presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani al post sessista del vice segretario della Lega Roberto Vannacci, rivolto a Alessandra Nardini, assessora regionale, con cui aveva avuto in precedenza anche un confronto su Costituzione e antifascismo. Nardini gli aveva regalato una copia della carta, ma ascoltiamola ai nostri microfoni.
Poi ricordo che Vannacci è quello che chiuderebbe i nidi per tenere noi donne chiuse in casa a occuparci dei figli e della famiglia, quello che scrive, che dice che i gay sono malati e che chi ha la pelle più scura non può essere italiano. Tra l'altro continua a prendermi in giro con l'utilizzo dell'asterisco in virtù dei processi nelle scuole che, come sapete, abbiamo promosso: educazione alla parità, educazione alle differenze. Io devo dire che, come accade ogni volta che Vannacci o una persona di questo genere mi insulta, io lo ritengo sinceramente una grande medaglia. Però voglio ribadire una cosa: questa è la destra in Toscana, la destra che io mi auguro che ci sia una presa di distanza, ma ad oggi non l'abbiamo vista, sia da parte del candidato Tommasi stesso, sia da parte delle donne della destra.
Bollettino elettorale, gli avvenimenti previsti per oggi.
Questa mattina la manifattura Tabacchi, Confartigianato e Imprese ha promosso La Toscana che verrà, la presentazione del documento programmatico con proposte ai candidati alle regionali, ovvero i tre candidati a presidente: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani Campolargo e centrosinistra, Alessandro Tomasi centrodestra. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin è stato questa mattina a diverse iniziative istituzionali ed elettorali in Toscana, dal comune di Massa con il sindaco per Persiani, alla visita al sito SIR di Marina di Massa e poi a Livorno presso Confindustria, e ancora a Firenze una conferenza stampa all'aeroporto Vespucci questo pomeriggio alle 17:15 sul tema infrastrutture. Appuntamenti di AWS con Bonelli e Fratoianni in Toscana alle 11, Bonelli in piazza Nigoni e poi al mercato di Sant'Ambrogio alle 17, con Fratoianni a Siena in piazza Salimbeni, alle 21 ad Arezzo all'ex Borsa Merci in piazza Risorgimento. Confronto promosso dalla Nazione questo pomeriggio al Palazzo dei Congressi di piazza Adua a Firenze, evento di confronto pubblico tra i candidati per le regionali alla presidenza Bundu, Giani e Tomasi. A Bagno a Ripoli presso la biblioteca comunale comunale. Questa sera alle 21 Rosi Bindi presenta il libro Una sanità uguale per tutti con Serena Spinelli, capolista PD nel collegio 2, alle regionali del 12 e 13 ottobre. Per iniziative promosse sul territorio nell'ambito della campagna elettorale, scrivere a redazione @controradio.it.
Diamo adesso a Prato il maxi processo China Track, nato per smantellare la rete della presunta mafia cinese. Da anni non riesce a partire. La procura adesso apre un fascicolo interno per capire cosa stia bloccando l'inchiesta, simbolo della lotta alla criminalità cinese in Italia. Ferme anche le rogatorie inviate in Cina sulla guerra delle grucce. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Fare chiarezza sul mondo criminale del paese del dragone in Italia è sempre più difficile. L'inchiesta simbolo sulla presunta mafia cinese nata nel 2011, l'indagine China Track, è diventata un mistero giudiziario, mentre le investigazioni nuove sulla guerra delle grucce, che sono la prosecuzione di quel meccanismo criminale, sono impantanate nelle rogatorie ferme in Oriente. Il primo fatto: dopo 14 anni il processo China Track non è ancora cominciato. Per capire perché, il procuratore Luca Tescaroli ha aperto un fascicolo interno, un'inchiesta sull'inchiesta. Obiettivo: chiarire le cause e le eventuali responsabilità del blocco che da anni paralizza il procedimento. Il nodo resta sempre lo stesso: le traduzioni delle intercettazioni. L'ultimo colpo di scena è avvenuto a fine settembre, quando la perita madrelingua incaricata di tradurle è sparita, volata in Cina senza avvertire la procura. Una perizia già definita gravemente lacunosa dal PM Lorenzo Gestri e dichiarata inutilizzabile dal tribunale. Da tempo gli inquirenti faticano a trovare interpreti affidabili. In passato alcuni avevano denunciato pressioni o rinunce improvvise. Ora Tescaroli vuole capire se dietro i ritardi ci siano solo errori o anche intimidazioni. Un secondo fatto: la cosiddetta guerra delle grucce, una faida interna ai clan della logistica e del fast fashion, continua a dare risposte fumose. Una delle vittime degli agguati ha raccontato nei mesi scorsi agli inquirenti il retroscena del sistema finanziario parallelo che collega Prato, Hong Kong e Pechino, un circuito occulto di società fittizie e denaro sporco che sfrutta i meccanismi doganali dell'Unione Europea. Ma la rogatoria inviata a Pechino dalla procura di Prato per chiarire il ruolo di alcuni funzionari dell'ambasciata cinese che avrebbero raccolto testimonianze a Prato è rimasta senza risposta.
Scoperto il batterio che è costato la morte a Giampiero Samuelli, 88 anni, Daria Tanzini, 89, Carla Ferretti, di 80, ospite delle RSA di Settignano e di Monzavano a Pelago, ancora in corso invece gli esami sui campioni di feci degli anziani sopravvissuti. A novembre a Careggi si valuteranno poi altre ricerche. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Ha un nome il batterio che ha provocato la morte di tre ospiti dell'RSA Villa Desiderio di Settignano e Monsavano a Pelago, gestiti dalla società Sereni Orizzonti. È il Clostridium perfrigens ed è l'imputato più frequente nelle tossinfezioni alimentari in ospedali, mense e case di cura, dove il cibo viene servito in grandi quantità. Esattamente come è accaduto il 9 febbraio scorso, quando un focolaio di gastroenterite ha colpito diversi anziani a seguito della cena, causando malori anche ad altre 114 persone. Un patogeno che può essere evidentemente letale quando le enterotossine, passate le 16 ore dall'incubazione, entrano in circolo. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i medici legali a seguito dell'esame autoptico sui corpi delle tre vittime, che confermano inoltre la negatività sulla ricerca di altri germi. Procede parallelamente l'inchiesta da parte della procura di Firenze, che ha indagato il legale rappresentante della Sereni Orizzonti e la responsabile della struttura di Monsavano, dove ha sede il centro cottura che ha preparato i pasti, per omicidio colposo, lesioni colpose e adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari. Avrebbero agito in violazione del decreto relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e con negligenza e imperizia.
Chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto in prevalenza sereno, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in aumento, le massime in ulteriore lieve aumento. Le 13 in questo momento, grazie per averci seguito e buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.